Welcome to the General Relief Society.
Vi do il benvenuto a questa riunione generale della Società di Soccorso della Società di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Siamo riuniti qui nel centro della conferenza di Salt Lake City, nello Utah e in molti altri posti del mondo. Il presidente Thomas Monson, che presiede questa riunione, mi ha chiesto di dirigere. Mi chiamo Linda Burton e sono la presidenza generale della Società di Soccorso. Siamo grati di avere qui con noi stasera il presidente Monson e i suoi consiglieri, il presidente Harry Eyring e il presidente Dieter Uchtdorf. Diamo il benvenuto all'anziano Neil Anderson del Quorum dei 12 Apostoli, all'anziano Paul Piper del 70 e al vescovo Gary Stevenson, vescovo presidente della Chiesa. Sul podio sono sedute anche le mie consigliere Carol Stevens e Linda Reeves. Esprimiamo il nostro affetto e apprezzamento alle presidenze generali delle giovani donne della primaria e ai membri del Consiglio generale della Società di Soccorso che sono qui presenti. Diamo anche il benvenuto a coloro che partecipano per televisione, satellite, internet e con altri mezzi. La musica per questa riunione sarà offerta da un coro di giovani adulte non sposate dei pali di Salt Lake Bonneville, di Salt Lake Holiday e dei giovani adulti non sposati di Murray, Utah, diretto da Emily Wadley e accompagnato all'organo da Linda Margetz. Il coro e la congregazione apriranno questa riunione cantando «Avanziamo insieme nel lavoro del Signore». La preghiera di apertura sarà offerta da Maria Luisa Torres, membro del Consiglio generale della Società di Soccorso.
Our dear Heavenly Father,
carissimo Padre che sei nei cieli, siamo molto grate dell'opportunità che abbiamo di essere qui riunite come sorellanza mondiale in questa circostanza meravigliosa. Siamo grate, Padre, per la tecnologia che ci ha reso possibile riunirci insieme come sorelle in tutto il mondo. Siamo grate, Padre, per il nostro profeta Thomas Monson e per i suoi consiglieri. e per gli apostoli, i 70 e tutti coloro che hanno lavorato affinché questa conferenza potesse essere possibile. Siamo grati per il sacrificio del Salvatore. Siamo grati per la nuova presidenza della Società di Soccorso, la sorella Burton, la sorella Reeves e la sorella Stevens. Ti chiediamo di dar loro la forza affinché ci possano guidare. E ti chiediamo di aiutarci a imparare e a essere rafforzate. E ti chiediamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you for that inspiring hymn and prayer.
Grazie per l'inno e per la preghiera che sono stati fonti di ispirazione. Ora sarà mio privilegio parlarvi. Dopo il mio discorso, il coro canterà un medley di Egli mandò il figlio suo e divorrà imitar Gesù. Quindi ci parlerà la sorella Carol Stevens, prima consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso. Seguirà la sorella Linda Reeves, seconda consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso. Poi il coro e la congregazione si alzeranno e canteranno insieme attonito resto. Mie care sorelle, siete state nei miei pensieri e nel mio cuore per mesi mentre meditavo su questa grande responsabilità. Anche se non mi sento all'altezza di ciò che mi è stato affidato, so che la chiamata viene dal Signore tramite il suo profeta scelto e per ora questo mi basta. Le scritture ci insegnano che sia dalla voce del Signore o dalla voce dei Suoi servitori è lo stesso. Uno dei doni preziosi associati a questa chiamata è la sicurezza che il Padre Celeste ama tutte le sue figlie. Ho sentito il suo amore per ognuna di voi. Come voi, anch'io amo le scritture. Nel libro di Geremia troviamo un versetto che mi è davvero caro. Geremia visse in un periodo e in un luogo difficili, ma il Signore gli permise di prevedere un'epoca di speranza durante il raduno dell'Israele degli ultimi giorni. I nostri giorni, Geremia profetizzò, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo, poiché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Noi siamo le persone che Geremia vide. Abbiamo invitato il Signore a scrivere la legge o dottrina nel nostro cuore? Crediamo che il perdono disponibile grazie all'espiazione di cui parla Geremia si applica a noi personalmente? Alcuni anni fa l'anziano Jeffrey Holland ha condiviso ciò che provava riguardo alla fede profondamente radicata dei pionieri che si spinsero verso la valle del lago salato anche dopo la morte dei propri figli, ha detto. Non lo fecero per un programma o un'attività sociale, lo fecero per via della fede nel Vangelo di Gesù Cristo, che era nella loro anima, era nel midollo delle loro ossa. Con tenera emozione ha aggiunto, è l'unico modo in cui quelle madri poterono seppellire i figli in un portapane, andare avanti e dire, la terra promessa è laggiù, andremo fino alla valle. Poterono dirlo per via delle alleanze, delle dottrine, della fede, della rivelazione e dello spirito. Ha concluso con queste parole che inducono a riflettere. Se abbiamo questo nelle nostre famiglie e nella Chiesa, tante altre cose inizieranno a risolversi da sole. Tante altre cose, meno necessarie, cadranno dai carri. Quei carretti a mano non permettevano di portare molto. Come i pionieri dovevano scegliere che cosa portare, forse anche il ventunesimo secolo ci porterà a scegliere. Possiamo mettere questo sul carretto? E questa è l'essenza della nostra anima, è ciò che abbiamo nel midollo delle ossa. O, in altre parole, è ciò che è scritto nel nostro cuore. Come Presidenza della Società di Soccorso abbiamo chiesto sinceramente al Signore per sapere quali cose essenziali voleva che mettessimo sul carretto della Società di Soccorso per continuare a far avanzare la sua opera. Abbiamo sentito che il Padre Celeste vuole innanzitutto che aiutiamo le sue amate figlie a comprendere la dottrina dell'espiazione di Gesù Cristo. Sappiamo che nel farlo la nostra fede crescerà insieme al desiderio di vivere rettamente. Secondo, quando abbiamo meditato sulla forte necessità di rafforzare le famiglie e le case, abbiamo sentito che il Signore vuole che incoraggiamo le sue amate figlie a restare gioiosamente fedeli alle proprie alleanze, Rispettare le alleanze rafforza le famiglie. Infine, sentiamo che Egli vuole che lavoriamo in unità con le altre organizzazioni ausiliare e con i nostri dirigenti del sacerdozio, sforzandoci di trovare i bisognosi e di aiutarli a progredire lungo il sentiero. La nostra preghiera fervente è che ognuno di noi apra il proprio cuore e lasci che il Signore vinci dalle dottrine dell'espiazione, delle alleanze e dell'unità. Come possiamo aspettarci di rafforzare le famiglie e di aiutare gli altri se non abbiamo prima scritta nel nostro cuore una fede profonda e duratura in Gesù Cristo e nella sua espiazione infinita? Stasera vorrei condividere tre principi dell'espiazione che, se scritti nel nostro cuore, accresceranno la fede in Gesù Cristo. Spero che la comprensione di questi principi benedica ognuna di noi, a prescindere da quanto tempo siamo membri della Chiesa. Primo principio. Nella vita tutto ciò che è ingiusto può essere sistemato attraverso l'espiazione di Gesù Cristo. Insieme a voi rendiamo testimonianza dell'espiazione del nostro Salvatore Gesù Cristo. La nostra testimonianza, come la vostra, è stata scritta nel nostro cuore perché abbiamo affrontato diverse difficoltà e avversità che ci hanno rafforzate spiritualmente. Senza la comprensione del perfetto piano di felicità del nostro Padre Celeste e dell'espiazione del Salvatore come fulcro di tale piano, queste difficoltà avrebbero potuto sembrare ingiuste. Tutte noi dobbiamo affrontare prove nella vita, ma nei cuori fedeli c'è scritto: nella vita tutto ciò che è ingiusto può essere sistemato attraverso l'espiazione di Gesù Cristo. Perché il Signore permette che in questa vita affrontiamo sofferenze e avversità? Detto in parole semplici, fa parte del piano per poter crescere e progredire. Demmo in gridi di giubilo quando ci fu detto che avremmo avuto l'opportunità di venire sulla terra per sperimentare la mortalità. L'anziano Darlin Hawks ha insegnato: le nostre necessarie conversioni sono spesso raggiunte più prontamente tramite la sofferenza e l'avversità che mediante il conforto e la tranquillità. L'esempio di una pioniera fedele dimostra questa verità. A 17 anni Mary Louise Walker sposò Johnny Morris a St. Louis nel Missouri. Nel 1853 attraversarono le pianure con i santi, arrivando nella valle del lago Salato poco dopo il loro primo anniversario. Lungo il viaggio soffrirono le privazioni tipiche degli altri pionieri, ma le loro sofferenze e le loro avversità non terminarono con l'arrivo nella valle del lago Salato. L'anno seguente Mary, allora 19enne, scrisse: «Abbiamo avuto un figlio». Una sera, quando aveva circa 2 o 3 mesi, una voce mi bisbigliò: perderai questo bambino. Durante l'inverno il bambino si ammalò. Abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere, ma il bambino è peggiorato in fretta, è morto il 2 febbraio e così ho bevuto dalla coppa amara della separazione dalla mia carne e dal mio sangue. Ma le sue prove non erano ancora finite. Anche il marito di Mary si ammalò e 3 settimane dopo aver perso il bambino morì. Mary scrisse: così, ancora adolescente, sono stata privata nel breve periodo di 20 giorni di mio marito e del mio unico figlio, in una terra sconosciuta a centinaia di chilometri dalla mia famiglia e con una montagna di difficoltà di fronte a me, e desideravo morire anch'io e riunirmi ai miei cari. Mary continua: una domenica sera stavo passeggiando con una mia amica. Mi ricordai dell'assenza di mio marito e della mia grande solitudine. Mentre piangevo amaramente, vidi come in una visione la ripida collina della vita che avrei dovuto scalare e ne avvertì la realtà con grande forza. Mi sentii profondamente depressa, perché il nemico sa quando attaccarci. Ma il nostro Salvatore Gesù Cristo è potente nel salvare. Grazie all'aiuto datomi dal Padre, ho potuto combattere contro tutta la forza che a quel tempo sembrava essere dispiegata contro di me. Alla tenera età di 19 anni, Mary imparò che l'espiazione ci dà la sicurezza che tutto ciò che è ingiusto in questa vita può essere sistemato, e lo sarà, anche i dispiaceri più grandi. Secondo principio. Nell'espiazione c'è il potere che ci consente di spogliarci dell'uomo o della donna naturale e di diventare veri discepoli di Gesù Cristo. C'è un modo che ci aiuta a sapere quando abbiamo imparato una dottrina o un principio del Vangelo. È quando siamo in grado di insegnare la dottrina o il principio in modo comprensibile a un bambino. Una risorsa preziosa per insegnare ai bambini a comprendere l'espiazione è l'analogia che si trova in una lezione della primaria. Forse questo può aiutarci quando insegniamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, agli amici di altre fedi che desiderano capire questa dottrina fondamentale. Una donna che camminava lungo una strada cade in un fosso così profondo da non riuscire più a venire fuori. Nonostante i suoi tentativi, non poteva uscire fuori. La donna chiese aiuto e fu felice quando un passante generoso la udì e calò una scala nel fosso. Questo consentì alla donna di uscire dal fosso e riacquistare la libertà. Noi siamo come la donna nel fosso. Peccare è come cadere in un fosso e da soli non possiamo uscirne. Proprio come il passante generoso udì l'invocazione della donna intrappolata, così il Padre Celeste mandò il suo unigenito figliuolo per fornirci i mezzi per uscire dal fosso. L'espiazione di Gesù Cristo può essere paragonata alla scala calata nel fosso, ci dà il mezzo per uscirne. Ma il Salvatore non si limita a calare la scala. Egli scende nella fossa e ci permette di usare la scala per uscirne. Proprio come la donna nel fosso dovette salire su per la scala, così noi dobbiamo pentirci dei nostri peccati e obbedire ai principi e alle ordinanze del Vangelo per uscire dal nostro fosso e rendere operante l'espiazione nella nostra vita. Pertanto, dopo che noi stessi abbiamo fatto tutto ciò che potevamo, l'espiazione ci rende possibile diventare degni di ritornare alla presenza del Padre Celeste. Di recente ho avuto il privilegio di incontrare una pioniera degli ultimi giorni, una cara figlia di Dio convertitasi alla Chiesa in Cile da poco. È una madre single con due figli piccoli. Grazie al potere dell'espiazione ha potuto lasciarsi il passato alle spalle e ora sta cercando seriamente di diventare una vera discepola di Gesù Cristo. Quando penso a lei mi viene in mente un principio insegnato dall'anziano David Bednar. Una cosa è sapere che Gesù Cristo è venuto sulla terra per morire per noi. Questo concetto è essenziale ed è alla base della dottrina di Cristo. Ciò non di meno, dobbiamo anche renderci conto che il Signore desidera, tramite la sua espiazione per il potere dello Spirito Santo, vivere in noi, non solo per guidarci, ma anche per investirci di potere. Quando io e questa sorella cilena abbiamo parlato di come restare sulla via che conduce alla vita eterna, mi ha assicurato con entusiasmo che era determinata a continuare su quel sentiero. Ne era stata lontana per quasi tutta la vita e ha dichiarato che non c'era niente là fuori, lontano dal sentiero, che volesse riavere nella sua vita. Il potere dell'espiazione vive dentro di lei, è scritto nel suo cuore. Tale potere non ci permette solo di uscire dal fosso, ma ci dà anche il potere di andare avanti sul sentiero stretto e angusto che ci riporta alla presenza del nostro Padre Celeste. Terzo principio. L'espiazione è la prova più grande che abbiamo dell'amore che il Padre prova per i suoi figli. Faremmo bene a meditare su questo emozionante pensiero dell'anziano Oaks. Pensate a quanto deve aver sofferto il nostro Padre nei cieli nel mandare suo figlio a sopportare una sofferenza incomprensibile per i nostri peccati. Questa è la prova più grande del suo amore per ciascuno di noi. Tale supremo atto d'amore deve indurre ognuna di noi a inginocchiarsi in umile preghiera per ringraziare il nostro Padre Celeste, perché ci ama tanto da aver mandato il suo Figlio unigenito e perfetto affinché soffrisse per i nostri peccati e per tutto ciò che sembra ingiusto nella vita di ciascuna di noi. Ricordate la donna di cui il presidente Uchtdorf ha parlato di recente? Ha detto, una donna che aveva passato anni di prove e di dolori disse piangendo, ho capito che sono come una vecchia banconota da $20, spiegazzata, strappata, sporca, maltrattata e sfregiata, ma sono ancora una banconota da $20, valgo qualcosa, anche se il mio aspetto non è un granché e sono stata maltrattata e usata, valgo ancora tutti i miei $20. Questa donna sapeva di essere un'amata figlia del suo Padre Celeste, che valeva abbastanza da far sì che gli mandasse suo figlio per espiare per lei individualmente. Ogni sorella della Chiesa deve sapere ciò che questa donna sa, che è una figlia di Dio e che egli ama. In che modo sapere quanto valiamo per lui cambia la maniera di rispettare le alleanze? In che modo sapere quanto valiamo per lui influenza il nostro desiderio di aiutare gli altri? In che modo sapere quanto valiamo per lui accresce il desiderio di aiutare chi ha bisogno di comprendere l'espiazione come noi profondamente? Quando ognuna di noi avrà la dottrina dell'espiazione scritta profondamente nel proprio cuore, allora cominceremo a diventare il genere di persona che il Signore vuole che siamo quando tornerà. Ci riconoscerà come sue vere discepole. possa l'espiazione di Gesù Cristo operare un possente mutamento affinché sia scritta nel nostro cuore. Quando apriremo gli occhi su questa dottrina, dichiarata da un angelo di Dio perché fosse una buona novella di grande allegrezza, vi prometto che ci sentiremo come si sentì il popolo di Re Beniamino. Dopo aver pregato con fervore affinché l'espiazione fosse applicata alla loro vita, furono riempiti di gioia ed erano disposti ad entrare in alleanza con Dio, di fare la sua volontà e di essere obbedienti ai suoi comandamenti in tutte le cose. Stringere, osservare e apprezzare le nostre alleanze sarà la prova che l'espiazione di Gesù Cristo è veramente scritta nel nostro cuore. Sorelle, vi prego di ricordare questi tre principi. Tutto ciò che è giusto nella vita può essere sistemato attraverso l'espiazione di Gesù Cristo. Nell'espiazione c'è il potere che ci consente di spogliarci dell'uomo o della donna naturale e di diventare veri discepoli di Gesù Cristo. L'espiazione è la prova più grande che abbiamo dell'amore che il Padre prova per i Suoi figli. Dopo quei giorni, dice l'Eterno, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Invito tutte noi a chiedere al Signore di scrivere questi principi nell'espiazione del nostro cuore. Attesto che sono veri, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Dopo essere stata chiamata nella presidenza generale della società di soccorso, ho sentito il desiderio di conoscere meglio le donne che mi avevano preceduto. Sono rimasta colpita dagli insegnamenti della sorella Zina Yang, prima consigliera della seconda presidenza generale della società di soccorso. Disse: «Sorelle, dobbiamo risvegliarci più pienamente ai nostri doveri». Ho riflettuto sulle parole risvegliarci e doveri e ho fatto un'ulteriore ricerca nelle scritture. Nel Nuovo Testamento Paolo insegnò ai santi del suo tempo: è ora ormai che vi svegliate dal sonno, poiché la salvezza c'è adesso più vicina. La notte è avanzata, il giorno è vicino, indossiamo le armi della luce. Nel libro di Mormon, Alma insegnò al suo popolo i sacri doveri di coloro che entrano in alleanza con Dio. Ed ora, se siete desiderosi di entrare nel gregge di Dio e di essere chiamati il suo popolo, e siete disposti a portare i fardelli gli uni degli altri, affinché possano essere leggeri, sì, e siete disposti a piangere con quelli che piangono, sì, a confortare quelli che hanno bisogno di conforto, e a stare come testimoni di Dio in ogni momento, in ogni cosa e in ogni luogo. Ora io vi dico, se questo è il desiderio del vostro cuore, cosa avete in contrario a essere battezzati nel nome del Signore, a testimonianza dinanzi a Lui che siete entrati in alleanza con Lui, che lo servirete e obbedirete ai suoi comandamenti, affinché egli possa riversare su di voi il suo spirito più abbondantemente. Ed ora, quando le persone ebbero udito queste parole, batterono le mani per la gioia ed esclamarono: «Questo è il desiderio del nostro cuore». La dichiarazione della sorella Yang e questi passi scritturali mi hanno portato a considerare doveri ai quali ci dobbiamo risvegliare ai nostri giorni. Quando siamo battezzate facciamo un'alleanza. L'anziano Robert Hales ha insegnato: quando stringiamo delle alleanze e vi teniamo fede, usciamo dal mondo ed entriamo nel regno di Dio. Cambiamo, sembriamo diverse e ci comportiamo diversamente. Ciò che ascoltiamo, leggiamo e diciamo è diverso, e così anche ciò che indossiamo, perché diventiamo figlie di Dio, legate a Lui tramite alleanza. Quando veniamo confermate, riceviamo il dono dello Spirito Santo, il diritto di avere costantemente l'influenza di un membro della Divinità che ci guida, ci conforta e ci protegge. Egli ci mette in guardia quando siamo tentate di allontanarci dalle nostre alleanze per tornare nel mondo. Il presidente Boyd Packer ci insegna che nessuno di noi commetterà mai un grave errore senza essere prima stato avvertito dai suggerimenti dello Spirito Santo. Per ricevere questo dono e avere sempre lo Spirito, dobbiamo essere degne e attente nell'esaminare la condizione del nostro cuore. Il nostro cuore è mite? Abbiamo un cuore umile, un cuore disposto a imparare, un cuore benevolo? O il nostro cuore si è indurito gradualmente man mano che abbiamo permesso al frastuono del mondo di distrarci dai teneri suggerimenti che abbiamo sicuramente ricevuto dallo Spirito? Quando siamo state battezzate, il nostro cuore è cambiato e si è risvegliato in Dio. Durante il nostro viaggio mortale dobbiamo chiederci regolarmente: se ho provato un mutamento di cuore, posso sentirmi così ora? E se non è così, perché? Molti dei primi santi provarono questo possente mutamento nel loro cuore, e ciò li risvegliò al punto che ricevettero le benedizioni del Tempio, le quali li rafforzarono nei loro doveri. I primi santi di Nauvoo andarono al Tempio tutto il giorno e fino a notte inoltrata per ricevere le ordinanze e stipulare alleanze, prima di intraprendere il viaggio verso l'Ovest. Sarah Rich, una sorella della società di soccorso di Nauvoo, disse: «Molte furono le benedizioni che avevamo ricevuto nella casa del Signore che ci portarono gioia e conforto durante le nostre afflizioni e ci permisero di avere fede in Dio, sapendo che Egli ci avrebbe guidati e sostenuti nel viaggio sconosciuto che dovevamo affrontare». Con il cuore mutato attraverso la fede nel Salvatore e confidando nel potere della sua espiazione, essi furono risvegliati all'azione. sapevano nel profondo del loro cuore che c'era uno, il Salvatore, che comprendeva le loro avversità, perché ne aveva sofferto per loro nel giardino del Getsemane. Aveva provato le loro paure, i loro dubbi, i loro dolori e la loro solitudine. Aveva sofferto per le loro afflizioni, le loro persecuzioni, la loro fame, la loro stanchezza e le perdite che subirono. E poiché aveva sofferto per tutte queste cose, egli poteva dire loro: «Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo». Ed essi lo fecero. Ebbero fiducia nel profeta e lo seguirono. Sapevano che il viaggio sarebbe stato lungo e il loro dovere difficile. Sapevano che avrebbero dovuto fare sacrifici, ma sostenuti dalla fede e saldi alle loro alleanze, erano preparati spiritualmente. Prima di lasciare Nauvoo, un gruppo di santi scrisse questo messaggio nella sala delle assemblee del Tempio, che furono costretti ad abbandonare. Il Signore ha visto il nostro sacrificio. Seguite il nostro esempio. Di recente ho ripercorso la strada dei pionieri con i giovani uomini e le giovani donne del mio rione. Ogni mattina mi sono chiesta: quale sacrificio sto facendo io? Come posso seguire il loro esempio? Durante il secondo giorno di viaggio, dopo aver tirato i carretti a mano per circa 13 chilometri, siamo arrivati in un punto del percorso in cui dovevano tirare solo le donne. Gli uomini e le donne si sono separati e gli uomini sono stati mandati avanti su per la collina. Quando abbiamo iniziato a tirare i carretti su per la collina, ho alzato lo sguardo e ho visto i nostri detentori del sacerdozio, giovani e vecchi, allineati lungo entrambi i lati del percorso, con i cappelli in mano in segno di rispetto per noi donne. All'inizio è stato facile, ma presto ci siamo trovate nella sabbia profonda e la collina diventava sempre più ripida. A testa bassa stavo spingendo con tutta la mia forza quando ho sentito qualcuno tirare il carro. Ho alzato lo sguardo e ho visto Lexi, una delle nostre giovani donne e mia vicina di casa. Aveva già spinto il suo carretto fino alla cima e, vedendoci in difficoltà, è tornata subito dietro. Una volta raggiunta la cima e poggiata a terra il carretto, ho desiderato molto correre in aiuto di quelli che erano ancora indietro, ma avevo il respiro pesante e il mio cuore batteva talmente forte che la parola infarto mi è passata per la terra per la mente più di una volta. Ho osservato con gratitudine le altre giovani donne appoggiare il loro carretto e correre in aiuto delle altre. Una volta che tutte sono arrivate in cima, ci siamo fermate per scrivere i nostri sentimenti nel diario. Io ho scritto: «Non mi sono preparata abbastanza fisicamente, così non ho avuto la forza di aiutare coloro che erano indietro. Forse non dovrò più spingere un carretto a mano, ma non voglio abbandonare spiritualmente le mie sorelle, mai». È stata un'esperienza sacra che mi ha risvegliato spiritualmente ai doveri che ho verso la mia famiglia e gli altri. Durante il nostro viaggio ho riflettuto su ciò che ho imparato. Prima di tutto ho pensato alle mie sorelle, quelle che hanno spinto e quelle che continuano tuttora a spingere il loro carretto a mano da sole. Quasi il 20% delle donne in quelle compagnie di carretti a mano era costituito da donne sole per almeno parte del percorso. Si trattava di donne che non si erano sposate, avevano divorziato, erano vedove. Molte erano madri single, spingevano tutte insieme, figlie dell'alleanza, giovani e anziane, con diverse condizioni alle spalle, sullo stesso cammino e con lo stesso obiettivo. Coloro che sono corsi ad aiutare le sorelle in difficoltà mi hanno fatto pensare ai soccorritori, sia visibili che invisibili, che sono veloci nell'osservare, nel vedere una necessità e nell'agire. A volte i nostri familiari, i vicini, gli insegnanti familiari, le insegnanti visitatrici e dirigenti del sacerdozio si rivelano dei veri angeli. Ho meditato sulle parole del Signore: andrò davanti al vostro volto, sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra, il mio spirito sarà nel vostro cuore e i miei angeli tutto attorno a voi per sostenervi. Allineati entrambi i lati del percorso si trovavano uomini fedeli, obbedienti, che osservavano le alleanze. Il potere del sacerdozio, cioè il potere di cui si serve Dio per benedire tutti i suoi figli, ci ha ispirato, rafforzato e sostenuto. Ci ha ricordato che non siamo mai sole, possiamo avere sempre con noi questo potere se teniamo fede alle nostre alleanze. Ho pensato agli uomini che durante il viaggio erano lontani dalle loro famiglie, lasciate sole a spingere i carretti a mano. Molti uomini morirono durante il viaggio, molti figli restarono dietro per svolgere missioni nelle loro terre d'origine. Altri li avevano preceduti per preparare il loro arrivo nella Valle dell'Acquasalato. Altri uomini non erano presenti per scelta, poiché avevano scelto di non tener fede alle proprie alleanze. Come coloro che ci hanno precedute, molti oggi vivono in situazioni per nulla favorevoli. Continuiamo a insegnare a lavorare per una vita migliore, perché sappiamo che così facendo continueremo ad avanzare lungo il cammino e saremo preparati a ricevere tutte le benedizioni promesse se speriamo nell'Eterno. Ognuna di noi ha avuto e continuerà ad avere prove nella vita. Questa vita mortale è un periodo di prova e continueremo ad avere opportunità di usare la nostra libertà di scelta per decidere cosa imparare dalle difficoltà che sicuramente incontreremo. Come figlie di Dio, andiamo avanti nel cammino della fede, poiché riconosciamo, come ha insegnato il presidente Thomas Monson, che le ordinanze di salvezza ricevute nei templi, che ci permetteranno un giorno di tornare al nostro Padre Celeste con dei rapporti familiari eterni e di essere investiti di benedizione e potere dall'alto, valgono qualsiasi sacrificio e sforzo. Non è sufficiente essere semplicemente in viaggio. Dobbiamo risvegliarci al nostro dovere e andare avanti con fede, attingendo al potere confortante, fortificante, capacitante, guaritore dell'espiazione. Sorelle, vi voglio bene. Non conosco molte di voi personalmente, ma so chi siete. Siamo figlie nel suo regno che tengono fede alle proprie alleanze. E investite del potere proveniente da esse, siamo pronte per compiere il nostro dovere. La società di soccorso prepara le donne alle benedizioni della vita eterna, risvegliandole spiritualmente in modo che possano crescere nella fede e nella rettitudine personale. Cominciamo da noi stesse. Cominciamo da dove ci troviamo e cominciamo oggi. Quando ci risvegliamo spiritualmente, siamo meglio in grado di rafforzare le famiglie e di aiutare gli altri. Questa è un'opera di salvezza e il potere fortificante e capacitante dell'espiazione la rende possibile. Rendiamoci conto di chi siamo. Risvegliamoci al nostro dovere. Siamo figlie del Padre Celeste che ci ama. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sorelle, quando vi incontriamo in giro per il mondo, restiamo meravigliate della forza della vostra testimonianza. Molte fra voi sono membri della Chiesa di prima o seconda generazione. Vediamo molte sorelle prestare servizio in più chiamate, percorrere grandi distanze per frequentare la Chiesa e sacrificarsi per stringere e tenere fede alle sacre alleanze del Tempio. Vi rendiamo onore. Voi siete le pioniere moderne del Signore. Di recente io e mio marito Mel abbiamo incontrato una guida volontaria durante una visita a un museo in Australia. Era una donna adorabile, sui 70 anni, e abbiamo scoperto che Molly, questo è il suo nome, non ha figli e non si è mai sposata. È figlia unica e i suoi genitori sono deceduti molti anni fa. I suoi parenti più stretti sono due cugini che vivono in un altro continente. Ma all'improvviso, quasi come se il Padre Celeste mi stesse parlando, ho sentito forte lo Spirito che mi testimoniava: Molly non è sola, è mia figlia, io sono suo padre. Lei è una figlia molto importante della mia famiglia e non è mai sola. Una delle mie storie preferite della vita del Salvatore è la storia di Lazzaro. Le scritture ci dicono che Gesù amava Marta e sua sorella Maria e il loro fratello Lazzaro. Gesù venne a sapere che Lazzaro era molto ammalato, ma non andò da lui immediatamente. Rimase lontano altri due giorni, dichiarando che questa malattia è per la gloria di Dio, affinché per mezzo d'essa il figliuol di Dio sia glorificato. Avendo sentito che Gesù stava arrivando, Marta gli andò incontro, dicendogli cosa era successo. Lazzaro era già 4 giorni nel sepolcro. Piangendo, Marta corse a casa a dire a Maria che il Signore era arrivato. Affranta, Maria corse verso Gesù, cadde ai suoi piedi e pianse. Ci viene detto che quando Gesù la vide piangere, fremé nello spirito, si conturbò e chiese dove l'avevano deposto. Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Poi leggiamo alcune delle parole più commoventi e affettuose delle Scritture. Gesù pianse. L'apostolo James Talmage scrisse: la vista delle due donne, così dominate dal dolore, ispirò un senso di pena a Gesù, sicché il suo spirito fremette e si turbò profondamente. Questo dimostra la compassione, l'empatia e l'amore che il nostro Salvatore e il nostro Padre Celeste provano per ognuna di noi, ogni volta che soffriamo per l'angoscia, il peccato, l'avversità e i dolori della vita. Care sorelle, il nostro Padre Celeste e il nostro Salvatore Gesù Cristo ci conoscono e ci amano. Sanno quando proviamo dolore e soffriamo. Non dicono: è giusto che tu soffra in questo momento, perché questo presto tutto andrà bene, guarirai, o tuo marito troverà un lavoro, tuo figlio che si è sviato tornerà indietro. Entrambi provano tutto il nostro dolore e nella nostra sofferenza possiamo sentire il loro amore e la loro compassione. Alma testimoniò: ed egli andrà soffrendo pene e afflizioni e tentazioni di ogni specie, e ciò affinché si possa adempiere la parola che dice: egli prenderà su di sé le pene e le malattie del suo popolo. E prenderà su di sé le loro infermità, affinché le sue viscere possano essere piene di misericordia, affinché egli possa conoscere come soccorrere il suo popolo nelle loro infermità. Quando ci chiediamo se o quando il nostro Salvatore e il Padre Celeste ci conoscano personalmente, possiamo ricordare le parole del Salvatore a Oliver Cowdery: se desideri un'ulteriore testimonianza, torna con la mente alla notte in cui gridasti a me nel tuo cuore per poter conoscere la verità di queste cose. Prima il Salvatore aveva dichiarato: non v'è nessun altro salvo Dio che conosca i tuoi pensieri e gli intenti del tuo cuore. Il Salvatore ricordò a Oliver che conosceva ogni dettaglio di quella supplica e si ricordava il momento esatto, quella notte. Molti anni fa mio marito si è ammalato di una malattia rara. Col passare delle settimane e il peggioramento della malattia, mi sono convinta che stesse per morire. Non ho detto a nessuno delle mie paure. Avevamo una famiglia numerosa e un matrimonio eterno e felice. E il pensiero di perdere mio marito e crescere i miei figli da sola mi faceva provare sentimenti di solitudine, disperazione e persino di rabbia. Mi vergogno nel dire che mi sono allontanata dal mio Padre Celeste. Per giorni ho smesso di pregare, di fare programmi. Piangevo soltanto. Alla fine mi sono resa conto che non ce l'avrei fatta da sola. Dopo molti giorni mi sono inginocchiata per la prima volta aprendo il cuore al Padre Celeste, supplicandolo di perdonarmi per essermi allontanata da Lui, dicendogli tutto quello che pensavo e alla fine che se questo era veramente ciò che voleva che io facessi, l'avrei fatto. Sapevo che aveva un piano per noi. Mentre continuavo ad aprirgli il mio cuore inginocchiata, ho provato un sentimento dolcissimo, di grande pace e di amore. È stato come se una coperta di amore mi stesse avvolgendo. Come se potessi sentire il Padre Celeste dirmi: era tutto quello che avevo bisogno di sapere. Ho deciso che non mi sarei mai più allontanata da Lui. Gradualmente, in modo stupefacente, mio marito ha iniziato a stare meglio, fino a guarire completamente. Anni dopo, io e mio marito ci siamo inginocchiati al capezzale di nostra figlia 17enne, implorando per la sua vita. Questa volta la risposta è stata no. Ma quello stesso sentimento di pace e amore che il Salvatore aveva promesso è stato altrettanto potente. E noi abbiamo sentito che, anche se il Padre Celeste l'ha riportata a casa da sé, tutto sarebbe andato bene. Abbiamo appreso cosa vuol dire lasciare a Lui il nostro carico, sapere che ci conosce, ci ama e ha compassione per noi, nei nostri dolori e nelle nostre afflizioni. Uno dei strumenti più dolci tra padre e figlio descritti nel libro di Mormon è quando Alma, il giovane, rende testimonianza a suo figlio Elamen. Alma descrisse l'olore inesprimibile che provò al solo pensiero di venire alla presenza di Dio per essere giudicato dei suoi molti peccati. Dopo aver sentito il peso di tutti i suoi peccati per 3 giorni e 3 notti, si pentì e implorò il Salvatore di aver misericordia di lui. Poi descrisse a Elamen quanto fu intenso e dolce il sentimento di gioia nel non ricordare più le sue pene, invece di provare un orrore inesprimibile al pensiero di presentarsi davanti al trono di Dio. Alma vide in visione Dio seduto sul suo trono e dichiarò: «La mia anima anelava ad essere là». Non è forse come ci sentiamo, care sorelle, quando ci pentiamo e contempliamo l'amore, la misericordia e la gratitudine che proviamo per il nostro Padre Celeste e per il nostro Salvatore? Non aneliamo ad essere là, avvolte nuovamente dal loro abbraccio affettuoso? Proprio come il Signore mi ha confermato di non aver dimenticato la sua preziosa figlia Molly Lental, rendo testimonianza che Egli non ha dimenticato voi. Qualsiasi peccato, debolezza o dolore, qualsiasi difficoltà stiate affrontando, Egli conosce e comprende ognuno di questi momenti. Egli vi ama e in quei momenti vi sosterrà, come ha fatto con Maria e Marta. Egli ha pagato il prezzo per poter sapere come soccorrervi. Mettete i vostri fardelli su di Lui. Dite al vostro Padre Celeste come vi sentite. Parlategli dei vostri dolori e delle vostre afflizioni e cedeteli a Lui. Scrutate le Scritture ogni giorno. Troverete anche lì grande sollievo e aiuto. Il nostro Salvatore ha chiesto: poiché può una donna dimenticare il suo figlioletto che poppa, così da non aver compassione del figlio del suo grembo? Sì, possono dimenticare, io però non dimenticherò. Ti ho inciso sul palmo delle mie mani. Ho comandato che nessuno di voi se ne deve andare. Ma vi ho ordinato piuttosto di venire a me, perché possiate sentire e vedere. Così voi farete verso il mondo. Questo è il nostro compito. Dobbiamo sentire e vedere direttamente e poi aiutare tutti i figli del Padre Celeste a sentire, a vedere e a sapere che il nostro Salvatore ha preso su di sé non solo tutti i nostri peccati, ma anche le nostre pene, le nostre sofferenze e le nostre afflizioni, per poter sapere cosa proviamo e per sapere come confortarci. Rendo testimonianza di Lui nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ringraziamo il coro per la partecipazione e coloro che hanno contribuito alla preparazione di questa riunione speciale. Esprimiamo il nostro affetto e la nostra gratitudine a ciascuna di voi per essere stata con noi questa sera. Ora avremo la benedizione di ascoltare il presidente Henry Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Alla fine del suo discorso, il coro canterà «Bisogno ho di te». La preghiera di chiusura sarà offerta da Melinda Barlow, membro del Consiglio Generale della Società di Soccorso. Presidente Eyring.
I am grateful to be in your company tonight.
Sono grato di trovarmi con voi questa sera. Le donne della Chiesa di Gesù Cristo stanno diventando quella società di sorelle che la madre del profeta Joseph Smith descrisse con queste parole. Dobbiamo sostenerci a vicenda, vegliare l'una sull'altra, confortarci a vicenda e acquisire un'istruzione per poterci ritrovare insieme in cielo. Questa mirabile descrizione di come potremo godere assieme di una condizione di felicità con Dio è composta di tre parti. Una è prendersi cura l'una dell'altra. La seconda è istruirci a vicenda e imparare gli uni dagli altri. La terza è ritrovarsi insieme con Dio. Stasera vorrei aiutarvi a sentire l'approvazione e l'apprezzamento di Dio per ciò che già avete fatto, per aiutarvi a vicenda a raggiungere questa meta sublime. Dopodiché parlerò un po' del futuro del vostro servizio collettivo. Come le sorelle dei primi tempi, avete risposto alla chiamata del Signore ad andare in soccorso degli altri. Nel 1856, il profeta Brigham Young chiese ai santi di andare in aiuto dei pionieri bloccati con i carretti a mano tra le nevi delle montagne. In quel momento di bisogno, ai membri convenuti alla conferenza generale, egli disse: «La vostra fede, la vostra religione, la vostra professione di religione non salveranno mai nemmeno una sola delle vostre anime nel regno celeste del nostro Dio, a meno che non mettiate in pratica i principi che ora vi espongo. Andate a prendere quella gente che si trova nelle praterie e portatela qui, e badate a quelle cose che definiamo doveri temporali, altrimenti la vostra fede sarà vana». Le donne dello Utah risposero a centinaia. Seppur povere, riempirono carri con tutto ciò che avevano messo da parte e che riuscirono a raccogliere da altri per dare sollievo agli afflitti. Una di quelle sorelle valorose scrisse: «Non ho mai provato tanta soddisfazione e direi gioia in alcun altro lavoro che ho fatto in vita mia. Tali erano i sentimenti di unità che prevalevano». Compiuto il salvataggio e disciolta la neve, la stessa sorella espresse l'interrogativo di un cuore fedele: «Cos'altro c'è da fare per chi ne ha il desiderio?» Oggi, gruppi di sorelle valorose di tutto il mondo hanno tradotto la loro fede in azione in centinaia di luoghi e si fanno la stessa domanda nel cuore e quando pregano sul futuro riservato alla loro vita nell'ambito del servizio. Ognuna di voi si trova in un punto particolare del suo cammino verso la vita eterna. Alcune di voi hanno anni di esperienza, altre sono all'inizio del loro discepolato terreno. Ognuna di voi è unica, con la sua storia e le sue prove. Ma siete tutte sorelle e figlie del nostro Padre Celeste, che vi ama, vi conosce e veglia su ciascuna di voi. Ciò che avete fatto straordinariamente bene insieme è sostenervi e vegliarvi e confortarvi a vicenda. Appena un mese fa, ho assistito a questo triplice miracolo manifestatosi nel servizio che avete reso a una sorella. Come padre, ringrazio voi e ringrazio Dio per avere ispirato un'insegnante visitatrice. Nostra figlia Elizabeth, che vive lontano in uno stato con un fuso orario diverso, era a casa con la figlia di 3 anni. L'altra figlia era alla sua prima settimana di asilo. Elizabeth era incinta di 6 mesi, in trepida attesa del terzo figlio, che i dottori avevano detto sarebbe stata un'altra femmina. Suo marito Joshua era al lavoro. Quando ha visto che stava perdendo sangue, che il flusso aumentava, ha telefonato al marito, il quale le ha detto di chiamare l'ambulanza e che l'avrebbe raggiunta in ospedale, che dista 25 minuti da casa loro. Prima di riuscire a telefonare, ha sentito bussare alla porta. Ha aperto e ha visto con sorpresa che si trattava della sua collega di insegnamento in visita nella società di soccorso. Quella mattina non avevano un appuntamento. La sua collega aveva semplicemente sentito di dover passare a trovare Elizabeth. L'ha fatta salire sulla sua auto e sono arrivate in ospedale pochi minuti prima che Joshua arrivasse da lavoro. In meno di 20 minuti i medici hanno deciso di intervenire chirurgicamente per salvare Elizabeth e la bambina. Così la piccola è venuta al mondo, strillando a pieni polmoni, con 15 settimane di anticipo. Non pesava neanche 8 etti. Ma era viva. E lo era anche Elizabeth. Quel giorno si adempirono in parte le parole di Lucy Mac Smith, una fedele sorella della società di soccorso, guidata dallo Spirito Santo, ha vegliato, sostenuto e confortato una sua sorella nel regno di Dio. A lei e alle decine di migliaia di altre che nel corso delle generazioni hanno reso un servizio ispirato, va la gratitudine non solo di coloro che hanno aiutato e dei loro cari, ma anche del Signore. Ricorderete le sue parole di apprezzamento per coloro che ricevono scarso riconoscimento per la loro benevolenza. E il Re rispondendo dirà loro: «In verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». Ma il miracolo di una sorella della società di soccorso che giunge tempestivamente in aiuto viene moltiplicato dal potere di una società di sorelle unite. Ecco parte della lettera che il vescovo di Elizabeth e Joshua ha mandato loro in ospedale qualche ora dopo la nascita della bambina. La presidentessa della società di soccorso ha tutto sotto controllo. Stiamo già programmando come accudire le vostre bambine a casa. Così Elizabeth potrà andare avanti e indietro dall'ospedale, fin tanto che la neonata senza nome dovrà rimanere lì. Lo abbiamo già fatto in passato, anche per lunghi periodi, e molti si sono messi subito a disposizione. Il vescovo ha continuato dicendo: siamo perfino venuti a badare ai bambini nella stanza dei giochi dell'ospedale, quando le mamme non volevano lasciarli altrove. Naturalmente non faremo alcun passo senza prima concordarlo con voi. Volevo solo dirvi di non preoccuparvi per le cose a cui possiamo pensare noi. Quello che hanno fatto per mia figlia le ha permesso di godere del momento prezioso in cui ha potuto tenere tra le braccia per la prima volta la sua piccolina. Poi il vescovo ha concluso il suo messaggio per Joshua ed Elizabeth con parole che dimostrano l'impegno delle sorelle nel mondo di servire gli altri per il Maestro. Serbate la fede. Pur con tutte le differenze di situazioni ed esperienze personali che vi sono fra voi, posso dire qualcosa su ciò che vi aspetta. Se resterete fedeli, scoprirete che il Signore vi inviterà spesso a servire qualcuno che ha bisogno, quando farlo sembrerà costarvi. Vi potrà apparire come un compito sgradevole o magari impossibile. Quando l'occasione si presenterà, potrà sembrarvi che il vostro aiuto non sia necessario o che potrebbe farlo qualcun altro. Ricordate che quando il Signore ci fa incontrare qualcuno in difficoltà, onoriamo il buon samaritano imitando tanto quello che fece quanto quello che non fece. Egli non passò oltre dal lato opposto. Anche se il viandante ferito sulla strada era uno straniero e forse un nemico. Egli fece ciò che poté per quell'uomo ferito e poi mise in atto un piano specifico perché altri continuassero il lavoro. Lo fece perché comprese che aiutare può richiedere più di quello che può fare una persona da sola. Le lezioni contenute in questa storia potranno essere sempre fonte di ispirazione, qualunque cosa vi riservi il futuro. Le stesse lezioni si sono presentate anche quando eravate bambine, in anni più recenti. Almeno una volta, e forse spesso, vi sarete sorprese davanti a qualcuno che aveva bisogno di cure. Poteva trattarsi di un genitore, di un nonno, di una sorella, di un fratello o di un figlio colpito da una malattia o da un'infermità. La vostra compassione ha prevalso sul desiderio umano. Così avete cominciato ad aiutare. Come per il viandante del racconto biblico del buon samaritano, forse l'aiuto richiesto è diventato un impegno più a lungo termine di quanto potevate sostenere da sole. Il samaritano dovette affidare il viaggiatore alle cure dell'oste. Il piano del Signore per aiutare i bisognosi prevede delle squadre. I vescovi e le presidentesse delle società di soccorso invitano sempre i membri di una famiglia ad aiutarsi reciprocamente quando c'è una necessità. Sono molte le ragioni dietro a questo principio. Il principale è che così più persone possono godere della benedizione dell'amore profondo che scaturisce dal servirsi a vicenda. Lo avete visto e lo avete provato voi stesse. Ogni volta che vi siete prese cura di qualcuno, anche per breve tempo, avete sentito di amare la persona che accudivate. Quando il tempo dell'assistenza si allunga, i sentimenti di amore tendono a crescere. Poiché siamo mortali, quell'amore profondo può venire incrinato dalla frustrazione e dalla fatica. Questo è un altro motivo per cui il Signore ci fa avere l'aiuto di altri quando serviamo chi ha bisogno. Ecco perché il Signore ha creato società di persone che prestano cure. Poche settimane fa, a una riunione sacramentale cui ero presente, una giovane donna si è alzata per essere sostenuta come assistente coordinatrice dell'insegnamento in visita. Mi sono chiesto se sapesse quale grande onore le stesse rendendo il Signore. Poiché il bambino che aveva in braccio era diventato irrequieto, ha dovuto lasciare la riunione prima che potessi dirle quanto il Signore l'avrebbe amata e apprezzata per l'aiuto offerto nel coordinare gli sforzi dei suoi discepoli. Per prendersi cura degli altri ci vuole una squadra, una società amorevole e unita. Questo è ciò che il Signore sta costruendo tra voi. Egli vi ama, qualunque sia il vostro ruolo. Una prova del suo apprezzamento è che Dio vi permette di sentire un amore maggiore per coloro che servite. Questa è la ragione per cui piangete quando una persona che avete servito per lungo tempo muore. Non avere più la possibilità di occuparci di lei può creare un senso di perdita perfino superiore alla separazione fisica temporanea. Di recente ho sentito una donna, la settimana in cui ha perso il marito, testimoniare della propria gratitudine per averlo potuto servire fino alla fine della sua vita. Non c'erano lacrime sul suo volto, ma un sorriso sereno. Anche se il servizio prolungato e premuroso è abbondantemente premiato, Avete imparato che ci sono limitazioni fisiche, emotive ed economiche a ciò che è possibile fare. Dopo un certo periodo la persona che presta assistenza può diventare quella che ha bisogno di assistenza. Il Signore, il grande soccorritore dei bisognosi, dette questi consigli ispirati ai soccorritori stanchi, di cui leggiamo nel Libro di Mormon, su come prendersi cura degli altri. Al fine di mantenere la remissione dei vostri peccati, vorrei che impartiste ai poveri delle vostre sostanze, ognuno secondo ciò che ha, come nutrire gli affamati, rivestire gli ignudi, visitare gli infermi e provvedere a soccorrerli, sia spiritualmente che temporalmente, secondo i loro bisogni. Ma poi aggiunse un monito a chi non riuscisse a riconoscere che per rendere un servizio amorevole si sta spingendo oltre i propri limiti e da troppo tempo. E badate che tutte queste cose siano fatte con saggezza e ordine, poiché non è necessario che uno, un soccorritore, corra più veloce di quanto ne abbia la forza. E di nuovo è opportuno che egli sia diligente, affinché possa in tal modo vincere il premio. Perciò tutte le cose devono essere fatte con ordine. Può risultare difficile applicare questo consiglio quando la scelta sembra essere tra il desiderio di fare tutto il possibile per aiutare qualcuno e preservare le nostre forze con saggezza e prudenza per poter continuare a servire. Forse avete visto altri trovarsi in difficoltà nel prendere una decisione così difficile. Un esempio è decidere se accudire una persona anziana a casa o di farla accudire in una casa di riposo quando si avvicini all'esaurimento. In queste scelte sofferte, la vostra conoscenza del piano di salvezza può farvi da guida. Questo è uno dei motivi per cui Lucy Mack Smith disse saggiamente alle sorelle di acquisire un'istruzione. Questo piano ci aiuta a conoscere con certezza lo scopo che il Signore ha per ogni figlio di Dio, relativamente alle prove di questa vita terrena. Egli insegnò così l'essenza del piano di salvezza al profeta Joseph Smith quando faticava a capire le sue tribolazioni, che sembravano senza fine. E allora, se le sopporterai bene, Dio ti esalterà in eccelso. La nostra scelta migliore di aiutare qualcuno in difficoltà diventa allora: cosa devo fare per aiutare di più la persona che amo a sopportare bene? Lo scopo del nostro servizio è allora aiutare questa persona a nutrire fede in Cristo, a conservare una fulgida speranza nella vita eterna e a esercitare la carità, il puro amore di Cristo, fino alla fine. Ho visto sorelle nel regno concentrarsi sul Salvatore e sui suoi propositi. Pensate a quando entrate in un'aula dopo che vi si sono riunite la società di soccorso, la primaria o le giovani donne. Anche se non vedete illustrazioni o citazioni del Salvatore, sapete che in quell'ora si è sentita la testimonianza della realtà e del valore della sua espiazione. Possono non esserci immagini del Sacro Tempio o la scritta «Le famiglie sono eterne», ma potete scorgere la speranza nel loro sorriso. E avete visto, come me, qualche saggia insegnante visitatrice aiutare una sorella in difficoltà a convincersi che anche il suo servizio è ancora necessario e prezioso per qualcuno. Le brave presidentesse della società di soccorso offrono a chi ha bisogno di aiuto il modo di aiutare gli altri. Danno alle sorelle delle opportunità di sopportare bene i momenti duri assistendosi l'un l'altra nel puro amore di Cristo. Ciò può anche significare esortare teneramente chi accudisce qualcun altro a riposare e ad accettare l'aiuto degli altri. Per far questo, le sorelle devono evitare di giudicare coloro che versano in difficoltà. Molte persone che portano fardelli pesanti iniziano a dubitare di sé e del proprio valore. Noi alleggeriamo i loro carichi se siamo pazienti con le loro debolezze ed elogiamo ogni cosa buona che c'è in loro. Il Signore fa questo e noi possiamo seguire l'esempio del più grande soccorritore dei bisognosi. Parliamo spesso della forza che nasce dall'insieme delle sorelle della Chiesa di Gesù Cristo. Impareremo a riconoscere che, se invitato, il Salvatore farà sempre parte del gruppo. E vedremo sempre di più le figlie di Dio invitare le loro sorelle a unirsi a questa cerchia. Quando una sorella verrà a una riunione e cercherà un posto dove sedere, si sentirà sussurrare: siediti vicino a me. Queste saranno le parole che udremo nel giorno prefigurato da Lucy Mack Smith, quando le sorelle si ritroveranno insieme in cielo. Non ci si prepara per quel giorno in una volta. Sarà il risultato di giorni e anni passati a curarci gli uni degli altri e a nutrire il nostro cuore con le parole di vita eterna. Prego che molti di noi godranno insieme del glorioso futuro che ci attende. Vi rendo testimonianza che la vostra speranza in quel futuro sarà ripagata. Il Signore Gesù Cristo, attraverso la sua espiazione infinita, lo ha reso possibile per ciascuno di noi. Il Padre Celeste vi ascolta e risponde alle vostre preghiere quando con fede gli chiedete guida e aiuto per perseverare nel servizio. Lo Spirito Santo si riverserà su voi e su coloro che aiutate con tutte voi stesse. Sarete fortificate e al tempo stesso ispirate per sapere fin dove potete spingervi. Lo Spirito vi conforterà quando vi chiederete: ho fatto abbastanza? Attesto che il Signore sarà con voi e che preparerà e tracerà il corso del servizio che renderete per sollevare dal bisogno e dalle difficoltà coloro che gli ama. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Our dear Heavenly Father, we're so
caro Padre che sei nei cieli, ti siamo molto grati per l'opportunità che abbiamo avuto di riunirci stasera come sorellanza mondiale e sentire il tuo spirito e ascoltare questi messaggi meravigliosi e questa musica altrettanto meravigliosa. Padre Celeste, ti siamo grati per tuo figlio e per il suo sacrificio espiatorio per ciascuno di noi e ti chiediamo di benedirci affinché saremo in grado di capire meglio l'espiazione nella nostra vita. E ti siamo molto grate per tutte le benedizioni che abbiamo nella nostra vita e per la conoscenza che abbiamo di ogni cosa. Ti vogliamo bene, Padre Celeste, e ti diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.